Stavamo dicendo che un aspetto peculiare delle inferenze deduttive consiste nel fatto che la conclusione di un'inferenza deduttiva non dice nulla di nuovo rispetto alle premesse. Questa affermazione sembrerà ad alcuni sconcertante. Pensiamo per esempio alla geometria di Euclide. L'intero corpus di teoremi della geometria euclidea, a partire dal più celebre come il teorema di Pitagora, sono dedotti da cinque postulati, molto semplici, e tutti li abbiamo studiati alle secondarie. Per un punto passano infinite rette, per due punti passa una sola retta, e poi il famoso postulato delle parallele, che per un punto passa una sola retta parallela a una retta data, postulato che è stato poi negato e sostituito da altri in modo da dar luogo alle cosiddette geometrie non euclidee. Questo è il famoso quinto postulato. In ogni caso, i postulati sono molto semplici. Però, se non siete dei geni e non vi dicono, non vi insegnano la dimostrazione del teorema di Pitagora, cioè la sua deduzione dai cinque postulati, in generale avrete qualche difficoltà a dedurre il teorema di Pitagora, ed è uno dei teoremi più semplici. Andando avanti, poi le cose si complicano. Ma è possibile pensare che le conclusioni, cioè i teoremi della geometria euclidea, non dicono nulla di nuovo rispetto ai cinque postulati? Il difficile esame di geometria all'università si ridurrebbe a un'esposizione dei cinque postulati. E poi lo studente direbbe: va bene, poi ci sono tutte le conclusioni che ne seguono deduttivamente. Come si spiega questa definizione di inferenza deduttiva come un'inferenza in cui la conclusione non dice nulla di nuovo, con l'estrema difficoltà delle discipline matematiche, dove in generale uno non si inventa facilmente i teoremi, cioè le conclusioni derivabili dalle premesse, che in questo caso sono gli assiomi. Quello che è nuovo nei teoremi è nuovo da un punto di vista cognitivo, mentale, psicologico. Ciò non toglie che tutte le informazioni date dal teorema di Pitagora siano già implicitamente contenute nelle premesse, vale a dire negli assiomi della geometria euclidea. Insomma, quello che è psicologicamente nuovo, sconcertante, sorprendente, e se lo dimostrate potete anche vincere il Nobel, da un punto di vista logico non è affatto nuovo, è già incluso nelle premesse. Quindi nessuno dica che le inferenze deduttive sono banali perché non scoprono nulla di nuovo. Nulla di nuovo da un punto di vista logico. Facciamo un esempio in cui naturalmente tutto è molto semplice e capite che non c'è nulla di nuovo nella conclusione. L'esempio è il solito esempio del sillogismo in Barbara di Aristotele. Vi ho solo risparmiato l'esempio classico degli ateniesi che sono greci, dei greci che sono mortali. No, noi qui si parla di corvi e nella slide 56 trovate questo sillogismo aristotelico, che è un esempio di inferenza deduttiva. La premessa numero uno dice che tutti i corvi sono neri, la premessa numero due che tutti gli uccelli in quest'isola sono corvi. Poi c'è una riga nera spessa che vuol dire quindi, e infatti ho anche scritto quindi, ma è un quindi deduttivo, è il quindi tipico delle inferenze deduttive. Vedrete altri tipi di linea che rimarcano le inferenze induttive. Allora, dalla premessa che tutti i corvi sono neri e che tutti gli uccelli in quest'isola sono corvi, si deduce che tutti gli uccelli viventi in quest'isola sono neri. Questa conclusione effettivamente non aggiunge nulla alle premesse. E forse era meglio usare un esempio chiaramente iper bizzarro. Come per esempio, tutti gli italiani sono cammelli, tutti i cammelli volano. Quindi, Quindi tutti gli italiani volano. Bel ragionamento, bella inferenza, una inferenza induttiva valida. Questa è un'inferenza induttiva valida, anche se è tutto falso, perché è ovvio che gli italiani non sono cammelli, che i cammelli non volano, che gli italiani non volano nel mondo reale. Nel mondo reale premesse e conclusioni sono false, ma chi se ne frega, dato che la definizione di inferenza deduttiva, se tornate indietro di qualche slide, riguarda i mondi possibili, i possibili stati di cose. E allora voi sarete d'accordo con me? Che in qualunque mondo possibile in cui tutti gli italiani sono cammelli e tutti i cammelli volano, in quel mondo lì tutti gli italiani volano. E quindi la conclusione è vera in tutti i mondi possibili in cui le premesse sono vere. È un'inferenza deduttiva. Poi naturalmente trovi sempre lo studente un po' distratto che dice che nelle inferenze deduttive sia le premesse sia la conclusione sono vere. Naturalmente la pena dovrebbe essere l'impiccagione per tali affermazioni. Ora lasciamo stare Aristotele, che più di 2000 anni fa cominciò a definire la sua teoria del sillogismo, che è un'importante classe di inferenze deduttive, e spostiamoci avanti di qua pochi secoli per imbatterci negli stoici, scuola antica di filosofia, nota per la sua morale, di cui ora non ce ne importa proprio nulla, perché ora noi dobbiamo citare alcuni esempi di inferenza deduttiva scoperti dagli stoici. I più famosi sono il modus ponendo ponens e il modus tollendo tolles. Noi scegliamo il più difficile, cioè il modus tollendo tollens, in breve MTT, l'acronimo. Perché questo tipo di inferenza deduttiva era quello prediletto da Popper per mostrare come si falsificano le ipotesi scientifiche. Notate che nella slide 57 troverete degli enunciati che si basano sulle lettere A e B. A e B sono lettere che indicano un qualsiasi enunciato o proposizione, che dir si voglia, con altre particelle come non e se, allora, a partire da due enunciati A e B otteniamo enunciati più complessi. In un certo senso le espressioni se, allora e non assomigliano agli operatori matematici. Io prendo i numeri A e B e poi metto un più, A più B, e ho un altro numero. Metto un meno, A meno B, e ho un altro numero. Bene, stessa cosa con gli enunciati. Prendo gli enunciati A e B, li combino con un operatore logico e ottengo un altro enunciato. Vediamo cosa accade infatti nella premessa 1. La premessa 1 dice: se A, allora B. A può essere qualunque enunciato. Se Parigi è la capitale della Francia, allora il cielo è grigio. E ho se A, allora B. Ho un esempio di se A, allora B. Enunciati con questa forma, se A allora B, noti anche in grammatica, si chiamano condizionali, perché a condizione che si verifichi A, allora si verifica B. A e B, che appaiono in un condizionale, hanno anche loro un loro nome, un nome tipico delle parti di un condizionale. A è l'antecedente e B è il conseguente. Quindi la premessa 1 dice che se si verifica l'antecedente A, allora si verificherà anche il conseguente B. La premessa 2 dice non B, non si verifica B. Quindi deduttivamente non si verifica A, perché se si verificasse A, allora si verificherebbe B, ma la premessa 2 vi dice che non si verifica B, quindi non si verifica A. Ora, io poi faccio degli esempi di questo modus tollendo tollens un po' più avanti, vi dico quello prediletto dagli stoici. Premessa: se è notte è buio, non c'erano le luci elettriche allora, quindi se è notte è buio. Premessa 2: ma non è buio, quindi non è notte. Questo è il modus tollendo tollens. e abbiamo detto cos'è il condizionale, il conseguente, l'antecedente. Adesso dobbiamo spiegare perché si chiama così. Perché modus tollendo tolles vuol dire modo di ragionare, di argomentare, di inferire, in cui tollendo, cioè negando, tollo vuol dire nego, cancello, elimino, tollendo, cioè negando il conseguente, io tollens, participio presente, nego anche l'antecedente, quindi è un modo di inferire che togliendo, negando il conseguente, è togliente anche, cioè negante anche l'antecedente. Ecco MTT. Questo è spiegato nella slide 58 e alla fine, invece di fare il solito esempio stoico, ne ho fatto uno che è ancora più sciocchino e dice: premessa 1, se Marco è emozionato, allora Marco balbetta. Ma Marco non balbetta, e allora non è emozionato. Molto limpido e molto chiaro anche intuitivamente. Adesso possiamo lasciarci alle spalle le inferenze deduttive e occuparci di quelle induttive. Sarebbe troppo semplice dire che le inferenze induttive sono tutte le inferenze non deduttive. Perché nell'ambito vasto delle inferenze non deduttive ci sono anche le inferenze sciocchine, bizzarre, fuori di testa, cioè inferenze che sono inferenze, ma diciamo così, inaccettabili nella nostra pratica scientifica, nella nostra conoscenza quotidiana. Certamente le inferenze induttive non presentano i tratti distintivi sopra illustrati delle inferenze deduttive, sono invece caratterizzate da due tratti distintivi. Vedete nella slide 60, sono inferenze ampliative, nel senso che la conclusione dice qualcosa di nuovo rispetto alle premesse, a volte dice anche qualcosa di più rispetto alle premesse, e non solo di nuovo, cioè la conclusione dice tante cose, le premesse ne dicono poche, per cui la conclusione amplia le premesse. Ma forse non è, questo però non è necessario, basta che la conclusione dica qualcosa in più, cioè di nuovo, non necessariamente di più. E però in questa novità, in queste informazioni aggiuntive veicolate dalla conclusione, ovviamente c'è un rischio di errore. E quindi può darsi, è possibile che le premesse siano vere e la conclusione falsa. Insomma, non potete mai usare un'inferenza induttiva per trasmettere con certezza la verità dalle premesse alla conclusione. I tratti distintivi che abbiamo appena visto portano delle conseguenze. Nella slide 61 le enunciamo. Le premesse di un'inferenza induttiva non possono conferire alla conclusione una totale certezza, ma solo un certo grado più o meno elevato di probabilità o plausibilità. Ecco la parola che sarà decisiva, probabilità. Per chi non vuole usarla, perché è un po' sporca, non sa cosa sia, può usare il termine plausibilità. Per questa ragione le inferenze induttive vengono talvolta chiamate inferenze probabili o inferenze plausibili. L'induttivismo è a volte chiamato anche probabilismo perché sottolinea il carattere probabile delle inferenze scientifiche. Possiamo osservare i tratti distintivi delle inferenze induttive nella cosiddetta induzione universale o induzione per enumerazione, considerata già da Aristotele, il quale aveva già considerato quasi tutto quello di cui si occupano i filosofi. E l'induzione universale consiste nel raggiungere conclusioni di carattere universale sulla base di un certo numero di casi particolari. E vediamo come si fa, che cos'è un'inferenza universale nella slide 62. Le premesse sono 1000, ma io sono stato molto gentile, ho messo le prime due e la millesima. Messe assieme, il primo corvo osservato è nero, il secondo corvo è nero, il millesimo è nero, le 1000 premesse dicono che 1000 corvi osservati finora sono neri. Quindi, probabilmente, conclusione, tutti i corvi sono neri. si noti la doppia riga orizzontale tipica delle premesse e delle inferenze induttive e il quindi probabilmente. Arrivederci, alla prossima lezione.